Beh, intanto grazie José, grazie anche a Luigina Di Liegro per avermi invitato a Forum PA e a questo incontro che interpreto come cambio di opinioni intorno al tema che ci è stato assegnato, che riecheggia poi con la discussione che negli ultimi 3 anni, dopo il trentennale della riforma, si è andato sviluppando intorno appunto alla questione, ecco, se questa riforma sia stata una riforma riuscita, se è stata una riforma mancata, riuscita a metà e per come. Io mi trovo abbastanza in linea con l'ottimismo romano-americano di Luigina Di Liegro e cerco di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno e cerco anche di vedere che cosa è stato fatto in questi 3 anni? Io onestamente sono dell'idea che non farei cambio fra la psichiatria di oggi e quella di 30 anni fa. Credo che dobbiamo. Onestamente, ecco, in un coro di voci che considerano spesso, riecheggiano come una promessa mancata la riforma psichiatrica, mi fermo un attimo a considerare quali sono le cose che abbiamo realizzato e anche quelle che abbiamo imparato, ecco, e le difficoltà che abbiamo imparato a riconoscere nel corso di questi 30 anni. Sicuramente la legge è stata una legge rivoluzionaria, questo lo sappiamo, è stata la più radicale dell'Occidente, europeo e non solo. È stata una legge che nella sua sinteticità, perché sono 400 parole, ha cambiato un mondo, ha avuto il coraggio di fare quello che nessun altro paese europeo ha avuto il coraggio di fare, cioè di interrompere da un giorno X le ammissioni presso l'ospedale psichiatrico e quindi obbligare le regioni a sviluppare una rete di servizi alternativa all'ospedale psichiatrico, spostando interamente il luogo dell'intervento sulla comunità e sui servizi di carattere comunitario. L'altra cosa che ha fatto di rivoluzionario, l'ha detta José, è stato l'inserimento nel Servizio Sanitario Nazionale e quindi possiamo dire che la psichiatria da quel punto in poi ha seguito tutte le vicissitudini della sanità nazionale. E tra queste c'è sicuramente la devolution, il passaggio delle competenze alle regioni, che si è sancito in maniera completa nel 1999, ma anche prima del 1999 in realtà i momenti di programmazione nazionale sono stati molto scarsi, diciamo che sono poi confluiti nei due progetti obiettivo, uno del 96 e l'altro del 99, che ecco, hanno fissato degli standard, ma non certamente modelli organizzativi definiti, completi, eccetera, eccetera. Quindi possiamo dire che oggi, se la riforma è riuscita o la riforma è mancata, dipende anche in buona parte da come il Servizio Sanitario Nazionale si è declinato regione per regione. Quindi abbiamo sicuramente una varietà di modelli organizzativi, una varietà di risposte nel territorio nazionale che riflette la varietà dei modelli organizzativi e delle risposte della sanità in generale all'interno delle regioni, ma anche differenze in termini di investimenti, differenze in termini di investimenti rispetto alla parte ospedaliera, alla parte territoriale. Spesso con i colleghi stranieri che mi chiedono di illustrare i principi base della psichiatria italiana, ecco, mi viene da dire che viaggiando per l'Italia uno ha l'intero panorama della psichiatria di comunità, cioè con esperienze estremamente variegate, diversificate, di maggiore o minore successo, con maggiore o minore problematicità. Però, ecco, se dobbiamo fare una valutazione complessiva, io credo che alcuni dati ci dovrebbero confortare. Innanzitutto, si è realizzata comunque una psichiatria di comunità. Oggi più o meno alcune regioni si assestano intorno all'1,5, altre intorno all'1,6, qualche regione raggiunge il 2% della popolazione con cui i servizi entrano in contatto annualmente. Questi sono numeri ben diversi da quello che c'era prima, nel 1978. Io conosco i numeri della mia regione, nel 1978 la psichiatria pubblica praticamente era confinata alle 6-7 mila persone che erano presenti in ospedale psichiatrico. L'anno scorso 70 mila cittadini si sono rivolti ai servizi psichiatrici dell'Emilia Romagna, il che vuol dire che incontriamo annualmente 10 volte tanto quella popolazione che incontravamo 30 anni fa, e quindi diamo una risposta che diciamo perlomeno, ecco, qualitativamente accettabile, insomma, al 2% della popolazione ogni anno. Il che ci dice una cosa, ed è questo il punto centrale su cui vorrei soffermarmi in questo primo giro: ci dice che fare una psichiatria di comunità è possibile, ci dice che è possibile farlo con dei risultati positivi, ecco, relativamente a quello che oggi sappiamo per una psichiatria di comunità, perché sappiamo che l'aspettativa media di vita dei nostri pazienti si è allungata di 10 o 12 anni, parallelamente all'aspettativa di vita media della popolazione generale, che le condizioni di salute fisica sono migliorate, che anche le condizioni di salute mentale sono enormemente migliorate nel corso di questi 30 anni, tant'è vero che oggi gli obiettivi di cura sono decisamente più ambiziosi di 20 o 30 anni fa. Oggi l'obiettivo di cura non è la remissione sintomatologica o la stabilizzazione sintomatologica. Oggi l'obiettivo di cura è un programma di vita che comprenda relazioni sociali significative, strutturazione del tempo libero, impiego lavorativo, abitazione supportata, ecco, tutta una serie di cose che, ecco, 20 o 30 anni fa risultavano impensabili, perché allora l'unico obiettivo era uscire dall'istituzione totale e andare a vivere sul territorio. Quindi abbiamo imparato che fare una psichiatria di comunità è possibile, che possiamo essere di aiuto, di giovamento a una larga fetta della popolazione, 2% anno intorno al quale giriamo, ed è possibile farlo anche migliorando anno dopo anno le condizioni dei nostri pazienti. Che cosa abbiamo imparato che invece è più difficile fare? Secondo me abbiamo imparato che è più difficile sostituirsi a una comunità, cioè sostituirsi a una collettività. Cioè abbiamo imparato che il servizio pubblico incontra maggiori difficoltà man mano che nei programmi delle persone ci si avvicina alla quotidianità, che ci si avvicina alla, consentitemi di usare questo termine, alla normalità, cioè ci si avvicina alle esperienze di vita man mano che ci si avvicina all'inclusione sociale vera, perché lì entrano in gioco una serie di fattori che le amministrazioni sanitarie fanno fatica a garantire in termini di flessibilità. Ecco, voi sapete che siamo un'amministrazione pubblica, siamo qui a Forum PA e quindi parliamo di queste cose, che ha una serie di vincoli, di garanzie, di procedure che devono essere naturalmente soddisfatte e che ci rende poco competitivi o poco brillanti nel realizzare una serie di cose che hanno a che fare con la vita normale. Faccio un esempio: per attrezzare un appartamento di servizio da dare a un nostro utente io ci metto in media un anno e mezzo, perché mi scattano una serie di verifiche dalla 626 al patrimonio che sono esattamente gli stessi dell'ospedale maggiore di Bologna, che ospita quasi 1000 pazienti. Ecco, e questo è inevitabile che sia così, essendo sotto la responsabilità di un'amministrazione sanitaria. Ma questo vale anche per la mobilità, ma questo vale anche per il sostegno al reddito, vale anche per le opportunità di automutuo aiuto, vale per le reti amicali, eccetera, eccetera. Cioè abbiamo imparato che effettivamente nell'ambito del nostro stretto sanitario abbiamo fatto molti passi avanti, che nell'ambito della riabilitazione psicosociale abbiamo imparato molte cose, ma abbiamo imparato che man mano che andiamo avanti diventa sempre più importante avere invece un'area nuova nella quale, anziché pretendere di fare tutto per tutti e di sostituirsi alla collettività, bisogna lavorare con la collettività, bisogna rafforzare le reti esistenti o facilitare la costruzione di reti nuove laddove queste non sono esistenti. In questo senso credo che l'esperienza della Fondazione di Liegro sia di tutto rilievo, ecco, visto che si rivolge molto alle famiglie, agli utenti, ai volontari, che promuove quella che noi chiamiamo la sussidiarietà, in termini di sussidiarietà orizzontale, che noi mettiamo a fuoco giorno per giorno è la nuova frontiera per noi, la nuova frontiera della salute mentale, perché è quello che si svolge nel quotidiano delle persone, è quello che realizza concretamente alcuni concetti di inclusione sociale ed è quella rispetto alla quale, se noi pretendiamo di dirigere e governare tutto, abbiamo grossi problemi, e se invece ci poniamo nell'ottica dei facilitatori, allora, o dei partecipanti, perché occorre anche spesso svestirsi di panni autoritari o autorevoli, come sono quelli delle figure mediche, ecco, allora le cose diventano molto più flessibili e più praticabili. Io mi fermo qui per il momento.